io tratto un tema un po' particolare, anticipo proprio il macro argomento, che è quello della residenza, dell'iscrizione anagrafica, o meglio delle modalità con cui viene negata dai comuni, ma anche attraverso iniziative da parte statale, come vedremo, il piano casa, che è conosciuto a tutti. È un argomento particolare perché appunto apparentemente è un argomento di dettaglio, sembra essere una questione molto piccola, molto specifica, una minuzia burocratica. Nel quotidiano infatti normalmente non ci si preoccupa tanto della residenza, chi non ha vive in situazioni particolari non si preoccupa dell'avere un'iscrizione anagrafica, normalmente ce l'ha, ma non è una preoccupazione quotidiana, mentre invece è un istituto strategico per le istituzioni e chiaramente per le persone che ce l'hanno o non ce l'hanno, e agisce come uno strumento di produzione di confini molto particolari. Cos'è la residenza, cos'è l'anagrafe da un punto di vista giuridico? È il riconoscimento formale della presenza in un territorio. Banalmente è un qualcosa che, secondo la legge, dovrebbe essere riconosciuto a tutti coloro che, come dice il Codice Civile, dimorano abitualmente in un territorio. Negli ultimi anni è diventata famosa in ambienti o accademici in parte o di movimento, perché appunto la negazione della residenza implica il mancato accesso a una serie di diritti che non sono dati della prima residenza ma passano attraverso l'averlo. Questo è un aspetto interessante. Ciò che le leggi statali e regionali riconoscono può essere effettivamente, si può fare effettivamente accesso ai diritti riconosciuti dalle leggi statali e regionali attraverso la residenza, senza diventa complicato. Non nasce però come strumento che dà diritti, nasce come strumento di controllo del territorio. Questo è un aspetto centrale. La residenza nasce come l'iscrizione anagrafica, soprattutto qui dovremmo fare l'istinzione della residenza per come è definita dal Codice Civile, e l'iscrizione anagrafica, che è l'atto amministrativo che la sancisce, ma non è importante in questo momento. Nasce come strumento per controllare chi è presente in un dato territorio, per avere informazioni sulle persone che sono collocate in un certo spazio e per conoscerne i movimenti, quindi acquisire informazioni sulle caratteristiche socio-anagrafiche, economiche dei residenti e sui loro movimenti. Quindi in questo senso è uno strumento di controllo come monitoraggio del territorio. In questo senso quindi la residenza è prima di tutto un dovere. Altra questione spesso dimenticata, per molti che vivono in una città hanno la residenza in un'altra, tutti avrebbero in teoria il dovere di dichiarare la propria presenza in un comune in cui di fatto dimorano abitualmente. Allo stesso tempo i comuni sono tenuti a controllare e vigilare sulla presenza delle persone, registrando coloro che sono presenti. In questo senso quindi è interessante, perché nasce come strumento per controllare e diventa uno strumento sempre per controllare, ma in un altro modo. Chi nega la residenza alle persone che ne hanno diritto impedisce che queste persone siano visibili dal punto di vista amministrativo, rende invisibili gli strumenti anagrafici e registri anagrafici di persone che di fatto sono presenti sul territorio. Quindi in questo senso il controllo sociale che si può ottenere, che si può portare avanti negando in maniera illegittima la residenza a chi ne avrebbe diritto, è una forma di selezione delle persone presenti. Scelgo tra tutti coloro che sono presenti coloro che voglio registrare. Selezione che molto spesso è deliberata. Chi la attua ha in mente un tipo di persone che considera desiderabili e meritevoli, e allo stesso tempo in mente le categorie di persone che considera indesiderabili e meritevoli. In questo senso attua una selezione, producendo degli effetti sulle persone, ma soprattutto agendo sulla base di un certo tipo di ragionamento. Per questo motivo, attraverso l'anagrafe si costruiscono confini. L'aspetto interessante è che non sono confini visibili, non sono confini materiali, ma sono confini, chiamiamoli amministrativi, che agiscono in maniera visibile ma che separano, non spazialmente, almeno non in maniera direttamente spaziale, ma costruendo status sociali. Qui le categorie che penso sia utile utilizzare per descrivere gli effetti e la portata politica di queste operazioni di diniego, come si dice tecnicamente, la residenza, sono quelle di inclusione differenziale e stratificazione civica. In certo senso persone che sono già collocate lungo posizioni diverse dalla scala della stratificazione, perché sono in possesso di status diversi di appartenenza formale: cittadini non extracomunitari con permesso di soggiorno a tempo indeterminato, con permessi provvisori, cittadini comunitari, vedono ulteriormente frammentarsi la loro posizione. nel momento in cui non hanno accesso all'anagrafe. Due cittadini extracomunitari, ad esempio, che hanno entrambi lo stesso identico permesso di soggiorno, che hanno mai neanche storie simili, diventano diversi dal punto di vista della posizione formale e poi sostanziale, nel momento in cui uno è iscritto e l'altro no, quando entrambi avrebbero diritto all'iscrizione. Inclusione differenziale perché appunto si tratta comunque di un'operazione di inclusione perché la mancanza della residenza allo stato attuale non preclude il diritto alla presenza sul territorio, in passato lo precludeva, se riesco faccio un passaggio. Quanto tempo ho? Però depotenzia le posizioni delle persone, le rende più vulnerabili, più ricattabili, quindi produce effetti che possono essere importanti anche dal punto di vista del lavoro, ad esempio, oltre chiaramente dell'accesso così ai diritti. Quindi è interessante studiare la residenza nel momento in cui giustamente l'attenzione è più rivolta ad altri confini, confini esterni, confini materiali, in cui si ragiona molto sulle forme di internamento, di campo e sui confini, quindi materiali, perché è un dispositivo che agisce in maniera molto diversa da queste altre forme di internamento, non interna le persone, ma le costringe a stare in uno stato di coesistenza fisica in una posizione subordinata. Se pensiamo ai lavori anche di Wendy Brown sui muri, ecco, qui un po' il discorso opposto che fa lei rispetto ai nuovi muri. Quei muri separano le persone nascondendo le disuguaglianze, qui non c'è nessuna separazione fisica, ma non diretta, ma c'è la creazione ad arte di nuove disuguaglianze, formali e sostanziali. Quindi confini non territoriali, confini amministrativi, confini amministrativi, ma pur sempre forme di distinzione. È interessante perché qui il passaggio lo faccio velocemente. Quando erano in vigore le leggi contro l'urbanesimo in Italia, tra il 39, se non ricordo male, il 61, quindi introdotte in epoca fascista ma potenziate nell'età repubblicana, non si poteva avere la residenza in comuni in cui non si esercitava un'attività lavorativa. Alla mancata residenza poteva seguire, o seguiva di fatto immediatamente, il foglio di via. Adesso questo meccanismo non è così diretto. Dicevo prima, la mancanza della residenza non autorizza nessuno per il solo fatto che viene negata, perché la negazione molto spesso è illegittima, a cacciare qualcuno dal territorio comunale. Fermo restando che il dispositivo della diniego della residenza può interagire con quello del foglio di via, soprattutto se le persone oggetto della negazione sono persone considerate socialmente pericolose. Dico questo perché alcuni sindaci, Cittadella, Bitonci, quando era Cittadella in primis, tra i vari requisiti che si sono inventati per negare la residenza, hanno introdotto quello della pericolosità sociale, quindi una generica posizione amministrativa che poteva essere allo stesso tempo motivo per negare la residenza e motivo per far intervenire il questore con un foglio di via. Quindi in questo senso anche la possibilità di un meccanismo doppio di tipo spaziale è importante. Inoltre, caso di Roma, la questura di Roma per anni, credo faccia tuttora, nonostante circolare ministeriale e quant'altro, si è rifiutata sistematicamente di rinnovare il permesso di soggiorno a richiedenti asilo e rifugiati perché non avevano residenza. Legalmente il permesso di soggiorno che come dire, anticipa, precede la residenza, non il contrario. Se ho il permesso di soggiorno ho diritto alla residenza, non esiste né in cielo né in terra nell'ordinamento giuridico italiano che io dica non ti rinnovo il permesso di soggiorno perché non hai residenza. Dal punto di vista giuridico è una cosa assurda, eppure succedeva, succede credo tuttora. Quindi in questo senso la negazione della residenza diventa sempre in maniera contraria alle norme basilari dell'ordinamento italiano, perché chiaramente al buon senso e al decoro inteso da un altro punto di vista rispetto a quello con cui si intende adesso, anche uno strumento indiretto di allontanamento addirittura dal territorio italiano, non solo dal territorio romano. Perdere il permesso di soggiorno diventa, pone una condizione di deportabilità. Quindi la residenza è uno strumento a due facce, dico questo perché poi chiudo sul ruolo politico che può avere la residenza. Controllo da un lato, se attuata, controllo come monitoraggio, controllo come selezione dall'altro. Queste due attività, queste due forme di controllo sono tra di loro contrastanti. Se voglio monitorare il territorio devo registrare tutti i presenti, devo garantire quella corrispondenza tra residenti di fatto e residenti di diritto, per usare un'espressione dell'Istat, che combatté la battaglia contro il Ministero e il Governo per abolire le leggi contro l'urbanesimo, non chiaramente per spirito di progressismo politico, ma per un'esigenza statistica di controllo. Se voglio fare questo, se voglio monitorare capillarmente il territorio, non posso selezionare. Se voglio selezionare, invece impedisco il monitoraggio del territorio. L'aspetto interessante è che qui si apre un conflitto potenziale, molto spesso non attuale, tra i livelli di governo. Visto che i responsabili nella catena di comando rispetto all'istituto anagrafico sono le prefetture dovrebbero intervenire rispetto ai comuni che agiscono in maniera legittima. Negli ultimi anni mi risulta che raramente sia stato fatto, però questo è un fronte di conflitto potenziale tra pezzi di Stato che è interessante rilevare e che andrebbe valorizzato. sarebbe anche divertente vedere insomma, scoppiare in alcuni territori, ma difficilmente succederà. Quindi queste due forme sono incompatibili e è interessante vedere quindi gli attori che le esercitano, perché sono gli attori con cui concretamente poi ci si va a scontrare quando si interviene materialmente per contrastare queste azioni. I sindaci in primo luogo, gli operatori anagrafici, il sindaco è sempre nella catena di comando, è l'ufficio anagrafico incaricato che può delegare la sua funzione agli impiegati funzionari comunali. Nei comuni di grandi dimensioni chiaramente lo scollamento tra sindaco e amministrativi è maggiore che nei comuni piccoli, dove il sindaco è di fatto più sovrano. Però questo è un aspetto interessante, perché molto spesso questa forma di esclusione avviene non tanto per una volontà politica esplicita di escludere determinate categorie, ma per una interpretazione distorta della normativa. Alcuni funzionari anagrafici, impiegati anagrafici, hanno in testa un'idea di meritevolezza e pensano che il diritto effettivamente consenta loro di tradurre quella loro idea di meritevolezza con la loro comunità immaginata in una comunità reale. Questo è un aspetto interessante, perché a livello di azione politica non basta contrastare le macro azioni visibili dei sindaci quando hai una corte di impiegati dell'anagrafe, di funzionari dell'anagrafe che pensano che le cose vadano legalmente in un certo modo. Sono veramente convinti che il diritto consenta loro di fare determinate cose. L'altro aspetto centrale è quello degli operatori collegati, cioè gli operatori di servizi che sono accessibili attraverso l'anagrafe. Servizi sociali e servizi sanitari. Anche qui si ripete lo stesso discorso. Quindi i saperi professionali anche di queste categorie sono centrali, non tanto dal punto di vista dell'analisi sociologica, che non è qui quella che mi interessa sottolineare, quanto dal punto di vista dell'azione politica nei confronti di queste categorie. Quindi la residenza è interessante perché attraverso tutte queste contraddizioni mostra l'ambiguità delle istituzioni del potere statuale e mette in atto una serie di posti in gioco. Alcune l'ho già anticipate, le riassumo brevemente. Quindi prima cosa, disciplinamento di soggetti non graditi o pericolosi. Costruzione di soggetti docili e vulnerabili dal punto di vista lavorativo, pensiamo soprattutto negli ultimi anni, ma non solo, a richiedenti asilo rifugiati coinvolti nel lavoro agricolo, nelle campagne, per dirne una. Ricerca del consenso politico, molto spesso queste azioni sull'anagrafe sono esclusivamente minacciate e non attuate, tutta la macchina e le ordinanze alle volte si risolve in una dichiarazione di intenti, però una dichiarazione di intenti che ha un preciso scopo, quello di guadagnare il consenso dei cittadini graditi, cioè noi vi difendiamo dai rompipalle, da militanti attivisti, da immigrati e cose di questo genere. Quello è un po' il discorso. Redistribuzione delle risorse, quindi accesso al welfare, e qui tocchiamo un'altra partita centrale, un'altra ambiguità del controllo. Se questa ambiguità tra controllo e riconoscimento è intrinseca all'anagrafe, è anche intrinseca al welfare, che è uno strumento che nasce come compromesso in un conflitto di classe e che rappresenta chiaramente un punto assolutamente non definitivo di emancipazione, tutt'altro, ma diventa una forma di protezione l'unica che si può conoscere nella società in cui viviamo. Quindi quella contraddizione tra il welfare come forma di controllo sociale, ti riconosco qualcosa per evitare che tu tu in conflitto sopra una certa soglia, e controllo capillare delle persone, registro le persone nei servizi sociali per sapere cosa fanno, per indirizzare i loro comportamenti, per controllare nel senso di plasmare il loro modo di essere, il modo d'agire, interagisce strettamente con la residenza. Quindi è interessante vedere come le amministrazioni locali o quelle centrali, quando fanno cose del tipo il piano casa, su quale leva vogliono agire e quale tipo di controllo esercitano. In questo momento la sensazione è che, ok, accetto di non monitorare attraverso l'anagrafe, perché preferisco attuare quell'operazione di selezione. Preferisco non includere nel welfare persone che potrei controllare includendo nel welfare, tenendole fuori, perché le risorse sono scarse e le do ai pochi che dal mio punto di vista ne meritano. Quindi in questo senso la tipologia di possibili forme di controllo sulle varie categorie della popolazione è variegata e si può dosare ad arte con questi strumenti. Un altro tema centrale è quello della regolazione degli stranieri non residenti, così denizens, stranieri a tempo indeterminato, che somigliano sempre di più agli italiani, ma che in Italia diventano difficilmente italiani per via della normativa sulla cittadinanza. Anche la loro posizione, che apparentemente è molto solida, può essere dimezzata, declassata attraverso la negazione della residenza. Quindi anche qui tutto il dibattito trionfalistico di qualche anno fa sulle cittadinanze post-nazionali e transnazionali diventa interessante. Coloro che non sono cittadini ma lo sono perché hanno accesso ai diritti, quindi come se lo fossero, insomma, andiamo a vedere a livello locale cosa succede loro, perché ci accorgiamo molto spesso sono tutt'altro che semi cittadini, hanno uno status formale di appartenenza che al limite li salva dall'espulsione, ma di certo non li rende titolari di diritti al pari di altri cittadini. Quindi appunto i temi politici, per chiudere, perché mi sa che il tempo sta scadendo, è questa questione dell'ambiguità dell'anagrafe, controllo e riconoscimento, che si traduce in un'ambiguità anche dell'azione politica. Questo è un tema molto grosso di cui penso sia necessario parlare. È chiaro che a livello tattico non si può non insistere sul diritto alla residenza, non si può non rivendicare la residenza come un diritto, che poi in Italia appunto è un diritto soggettivo perfetto per tutti coloro che ne hanno diritto, chiaramente non sono tutti, gli irregolari in Italia non sono registrabili, in Spagna credo di sì. Allo stesso tempo però dobbiamo renderci conto che rivendicando il diritto alla residenza rivendichiamo il diritto a uno strumento che nasce come strumento di controllo, che negli ultimi anni è stato poco utilizzato in quel senso, ma che rimane una delle manifestazioni più capillari del potere statale. Il regolamento anagrafico di oggi ricorda le utopie o le distopie settecentesche in cui la città doveva essere controllata e divisa in spazi minuziosamente definibili e numerabili, e le persone collocate in quegli stessi spazi e controllate in vista una da ogni poliziotto. Con quelle stesse distopie, in maniera più edulcorata, prendono forma del regolamento anagrafico, la cui gran parte è dedicata proprio alla costruzione, alla identificazione e numerazione degli spazi urbani. Numerare le vie, i citofoni, tutta quella roba lì sta in buona parte nel regolamento anagrafico, non a caso. Quindi chiudo su questo punto come spunto di riflessione. Non siamo di fronte a una forma, attività di confinamento, siamo di fronte a un'attività di costruzione di status, ma che interagisce con lo spazio in maniera indiretta, interagisce con la disponibilità all'uso degli spazi in maniera indiretta, e che si rivela insidiosa quando negata, ma che rappresenta un problema anche quando attribuita. Quindi la partita di lungo periodo deve essere incentrata sul ragionamento attorno a cos'è questo strumento, anche quando non viene distorto a livello locale. Grazie.